Buonasera. Ma dai, non avete preso il caffè prima di venire? No, così si addormenta subito e la cosa passa veloce. Rifacciamo di nuovo, dai. 3, 2, 1. Buonasera. Ecco, adesso è più intonato il saluto. Io ringrazio molto Don Marco e gli altri sacerdoti per questo invito e per l'occasione che abbiamo di ritrovarci insieme a riflettere sostanzialmente su alcune parole di Papa Francesco, su alcuni inviti che Papa Francesco ci sta rivolgendo come comunità cristiana da quando è diventato Papa. In modo particolare le parole sulle quali, ecco, vorrei insieme con voi riflettere sono due. La prima è quella che riguarda il nostro oggi, il tempo che stiamo vivendo. È sempre difficile capire il tempo in cui stiamo vivendo. C'è un proverbio polacco, ma io lo dico in italiano perché immagino che non tutti conosciate il polacco, che dice appunto che se vuoi conoscere la tua mano, la cosa più intelligente da fare è allontanarla da te. Perché se la metti troppo vicina, ovviamente non ci vedi niente. E questo riguarda anche il nostro tempo. È difficile dire oggi. È una parola piccola, un avverbio molto piccolo che usiamo tante volte, oggi come oggi e così via. Eppure è una parola davvero difficile da decifrare. Ci vogliono delle ipotesi, ci vogliono tanti appunto prospettive per definire in qualche misura il tempo che stiamo vivendo. E Papa Francesco però ci dice che c'è una cosa sulla quale è difficile non essere d'accordo, e cioè che ci troviamo in un cambiamento d'epoca. Tutto ciò che abbiamo vissuto e tutto ciò che abbiamo in qualche modo pensato oggi è sottoposto a un cambiamento così rapido che lui ha inventato una parola che si chiama rapidación, una parola che non esiste in spagnolo, l'ha inventata lui, che comporta un salto di tipo qualitativo. Non semplicemente di tipo quantitativo. Negli ultimi 30-40 anni della storia collettiva di questa parte del mondo c'è una trasformazione radicale che non è semplicemente legata al fatto che abbiamo i telefonini, abbiamo internet, abbiamo Sky e tutte queste cose, ma il fatto che proprio tutti questi strumenti ci dicono che il modo classico di vedere appunto la vita, l'età della vita, di mangiare, di organizzare le famiglie, di organizzare il lavoro, il modo in cui per esempio noi guardiamo ai nostri bambini è tutto completamente cambiato. Facciamo un piccolo esempio. In questo vicariato di Firenze, quando si diventa vecchi? In quale anno? Sapete che diventerete vecchi o è già completamente esclusa questa possibilità? Dai, facciamo qualche data. 80, tutti d'accordo? Qualcosa in più, qualcosa in meno? Lei in fondo cosa dice? 40. Oh. Ecco, questo è un esempio macroscopico, no? Qui parlo di istruzioni per vivere, istruzioni per credere, un esempio macroscopico. L'ultima indagine condotta dall'Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che gli italiani sono convinti di diventare vecchi a 83 anni. Ivo Diamanti, riportando questa notizia, commenta più o meno così sulle pagine di Repubblica: poiché abbiamo una speranza di vita media di 82 anni e 6 mesi, questo implica che noi italiani pensiamo di diventare vecchi 6 mesi dopo la morte. Ecco, questo è quello che Papa Francesco dice cambiamento d'epoca, cioè che le cose che normali della vita sono cambiate. Noi non abbiamo più nessuno spazio mentale per qualcosa come vecchiaia, come vecchio. Pensate su Wikipedia, sapete cos'è Wikipedia? Per i vecchi presenti. Wikipedia è un'enciclopedia online fatta direttamente dagli utenti. 10 anni fa venne tolta questa parola, questo aggettivo, vecchio, vecchiaia. Se qualcuno si collega, viene rinviato a una cosiddetta pagina di disambiguazione. Cioè ti dicono, ma che stai cercando? Non esiste questa parola, non esiste. E gli inglesi, che sono molto più avanti di noi con la Brexit e così via, ormai non usano più l'espressione che tutti abbiamo imparato a scuola, How old are you? ma per chiedere l'età, ma usano una nuova espressione, how young are you? Questo per dire cambiamenti, ecco, da questo punto di vista, che sono molto radicali. Cioè, cambiamento d'epoca significa che la vita nella sua configurazione elementare si è trasformata. Non semplicemente avere macchine più veloci, treni più veloci, cose che i nostri nonni ovviamente non avevano, di cui non potevano godere, ma sono le cose elementari che hanno subito un cambiamento davvero straordinario. E questa è la prima parola che Papa Francesco ci consegna. Pensate, lui è talmente convinto di questa cosa che il 21 dicembre dello scorso anno, come ogni anno, incontra tutti i suoi collaboratori, i cardinali, i vescovi che lavorano a Roma con lui, e gliel'ha detto in modo molto chiaro, gli ha detto: guardate, è finito, un certo mondo non c'è più, la cristianità non c'è più, perché siamo in un cambiamento d'epoca radicale, e tutto ciò che noi sinora abbiamo immaginato a proposito della fede, a proposito della trasmissione della fede, è messo radicalmente in mora, se non, poi lo leggeremo questo passaggio, non è più neppure un presupposto condiviso. L'altra parola che Papa Francesco ci dice è che come cristiani, come credenti, non possiamo restare inermi davanti a tutto questo. L'unica cosa sicura è questa, che se facciamo le cose che abbiamo sempre fatto, avremo i risultati di sempre. È pura follia immaginare di fare le cose che abbiamo fatto in questo momento storico e ottenere dei risultati diversi. In modo particolare questo vale, per esempio, per quello che riguarda i sacramenti dei bambini, la prima comunione, appunto, la cresima. Lì noi, o i gruppi giovani, no? Sostanzialmente continuiamo a fare le cose di prima, sperando però che poi, appunto, i cresimandi, la domenica successiva alla cresima, vengano a messa, o sperando che i neocomunicati tutte le domeniche successive continuino a venire. Questo è un po' folle. Papa Francesco dice: bisogna cambiare. Bisogna attuare un cambiamento di mentalità radicale. E allora, ecco, lavoriamo su questi due, appunto, suggerimenti di Papa Francesco. E per introdurre il primo, quello che riguarda, appunto, il nostro oggi, questo cambiamento d'epoca, per cercare di intuire, ecco, un po' meglio questo cambiamento d'epoca, ci facciamo aiutare da un poeta. Si chiama Seamus Heaney, poeta premio Nobel per la letteratura, esattamente con il libro che contiene la poesia che adesso andiamo a leggere. Non vi preoccupate se non si capisce niente, lo dice anche mia madre, i poeti contemporanei non si capiscono molto bene, è necessario lavorarci un pochino. Pensate, questa poesia lui la scrive nel 1984, e con questa poesia poi, con la raccolta in cui è presente, vince il premio Nobel alcuni anni dopo. Lui viene, è morto purtroppo 3 anni fa, e lui viene dalla campagna irlandese, quindi potete immaginare il cattolicesimo che molti di noi hanno conosciuto quando erano più piccoli. E poi a un certo punto diventa professore di letteratura inglese a Dublino, al Trinity College, e quindi tutta un'altra esperienza. E nel 1984 avverte una rottura, una frattura, e prova a esprimerlo attraverso questo componimento poetico. Vi ho già detto, non è molto semplice, poi cerchiamo di insieme di cogliere, ecco, quali sono, ecco, le risonanze, quali sono, ecco, gli spunti che lui ci vuole offrire. La poesia si chiama In illo tempore. Il grande messale spalancato dondolava in asti di seta, smeraldo porpora e bianco acquoso. Intransitivamente assistevamo, confessavamo, ricevevamo, i verbi ci assumevano, adoravamo e alzavamo gli occhi nostri ai sostantivi. La pietra d'altare fu l'alba e l'ostensorio mezzogiorno, la parola rubrica un tramonto iniettato di sangue. Ora abita accanto a una spiaggia famosa, dove i gabbiani gridano nelle ore piccole come anime incredibili. E persino il muro di cinta del lungomare, sul quale premo per sentirmi convinto, appena mi induce a prestargli fede. Non si capisce niente. Ve l'avevo detto prima, quindi era così. La poesia è divisa in due parti. Questo lo si capisce dal fatto che nella prima parte i verbi sono tutti al passato, nella seconda parte i verbi sono tutti al presente. Nella prima parte i verbi sono tutti al plurale, e nella seconda parte i verbi sono invece al singolare. Non solo, ma la prima parte è tutta ricca di fede, di espressioni della fede. È tutta ricca appunto di espressioni cristiane della vita. È un po' la sua infanzia, la sua giovinezza, per certi aspetti è ancora anche la sua vita adulta, ma lui intuisce che quel mondo è un mondo che si ormai sta declinando ed è un mondo che è caratterizzato proprio da questa sintonia tra l'esperienza della vita quotidiana e l'esperienza della preghiera. Pregare e vivere, pregare e respirare erano veramente l'una appoggiata all'altra, l'una sponda dell'altra. Addirittura le ore del giorno erano in qualche misura cadenzate proprio da questa cosa, no? Vedete, la pietra d'altare fu l'alba, la messa. Allora la messa ovviamente era la mattina presto per la ovvia ragione che tutti ricorderete, e cioè la necessità appunto di mantenere il digiuno. Non si potevano fare le messe la sera o in altri momenti, e quindi per questa cosa così importante, no? Si incontra il Signore Gesù e appunto bisogna che anche il nostro corpo sia libero da ogni cosa un po' troppo materiale, troppo semplice. È necessario prepararsi una notte intera senza mangiare nulla per andare appunto a incontrare Gesù. Questo ovviamente è saltato completamente in aria. Voi dovete partecipare a una delle messe che io celebro normalmente la domenica sera quando sono a Roma. E c'è la signora Maria, ma non è il problema, non è la signora Maria, ma il problema è Ugo. Ugo è un chihuahua che appunto la signora Maria porta con sé in una sacca meravigliosa verde, lui spunta dalla sacca ed è in prima fila, Maria e Ugo. Il punto qual è? Che Maria è convinto che Ugo possa comprendere praticamente tutto quello che lei dice. Anzi, è convinta che Ugo possa seguire bene anche le mie omelie. Per cui più volte io sento, mentre così raccolgo le idee prima dell'omelia, la signora Maria che dice a Ugo: è calabrese, però è bravo, stai attento. No? E qualcuno ha sentito la signora Maria dire a Ugo, mentre lei era in fila per la comunione, queste parole: mi dispiace, ma tu ancora non la puoi fare. Chiaro. Ecco, siamo in un contesto completamente differente, altro rispetto a questa realtà. E poi c'era appunto l'ostensorio mezzogiorno, era il gesto classico, appunto l'adorazione eucaristica che c'era tutti i giorni, la sera appunto il vespro con la benedizione sul popolo di Dio. Ed era un contesto dove appunto a questa struttura di fondo corrispondeva anche una comunità che si ritrovava intorno al sacro e si ritrovava intorno, qui il poeta lo dice chiaramente, intorno ad alcuni verbi e ad alcuni sostantivi. Dice: i verbi ci assumevano e guardavamo gli occhi nostri, puntavamo appunto, alzavamo gli occhi nostri ai sostantivi. Cioè era una comunità in cui in qualche misura c'erano delle parole e delle azioni che erano chiare per tutti. Cosa significasse appunto essere padre, madre, figlio, cosa significasse essere prete, essere un professore, essere un insegnante, o semplicemente sposarsi, oppure lavorare. Erano delle cose dove ci si ritrovava insieme, avevano una forza appunto di assumere, mettevano i soggetti in qualche modo in attività e nello stesso tempo permettevano uno stare al mondo. Appunto, alzavamo gli occhi nostri sostantivi, cioè ci permettevano di abitare il mondo in maniera molto precisa, molto forte, no? Ecco, e poi c'è questo verbo molto forte, adoravamo. Ecco, è il ritratto di un mondo in cui il pensiero di Dio, il pensiero a Dio, il pensiero di una comunità, il ritrovarsi intorno ad alcune parole, alcuni gesti che permettevano una comunità, uno stare insieme. A un certo punto il poeta dice: adesso abito accanto a una spiaggia famosa. È interessante questa rottura, no? Ci ritornerò a breve. Una spiaggia famosa. Intanto dice di un cambiamento epocale straordinario. Sino agli anni 70 la parte più interessante di ogni regione era la parte dell'entroterra, erano le colline, appunto dove si poteva fare il vino, si poteva appunto tenere gli animali. Dagli anni 80 in poi le spiagge ci si va a divertire, inizia la bella vita, inizia soprattutto una spiaggia famosa, cioè iniziano i soldi, cambiamento fondamentale, il denaro. Oggi non c'è nulla che possa giustificarsi e possa in qualche modo avere senso se non è computato in termini di denaro. Il denaro diventa per noi un elemento essenziale. È come se ci dicesse, se una volta, appunto, togliendo la parola Dio, togliendo la parola preghiera e questa esperienza della fede, tutto veniva, sarebbe venuto meno, oggi quel posto l'ha preso il denaro, i soldi. I soldi hanno trasformato radicalmente. Ovviamente dietro i soldi che cosa c'è? C'è un'economia e una finanza completamente diversa, c'è un modo di lavorare, un modo di viaggiare, uno sviluppo tecnologico impressionante, no? E poi, ecco, a tutto questo ci sono una serie di conseguenze, ecco, che lui ci restituisce, no? La prima è quella che riguarda questi gabbiani che gridano nelle ore piccole, cioè sentiamo questo disagio, è come se fossimo passati troppo velocemente da una situazione che in qualche misura era stabile a un'altra in cui facciamo fatica a ritrovarci, non abbiamo più appunto quei verbi, quelle parole, no? Le cose sono cambiate in maniera rapidissima, no? Veniamo da una cultura che era estremamente maschilista a una cultura in cui adesso siamo in una cultura in cui è prevalente l'elemento femminile, addirittura sta diventando prevalente l'idea che non ci sia più né femminile né maschile, e tutto questo appunto ha attraversato la vita di un poeta, ma attraverso anche la vita di ciascuno di noi. E poi ecco quest'ultimo elemento qui nella seconda parte: non ci sono più messali, non ci sono più pietre d'altare, non c'è più nessuna cosa religiosa. L'unico elemento che rimane qual è? È che anche quella fiducia elementare nelle cose che possiamo toccare, no, viene meno. Il muro di cinta del lungomare, sul quale premo per sentirmi sicuro, appena mi induce a prestargli fede. Cioè, non sappiamo più che cosa è reale, che cosa no. Quando sentiamo questa parola spread, tutti ci preoccupiamo, ma non so chi di noi abbia incontrato questa cosa realmente, eppure ci fa tanta paura. Ecco, questo è la grande sensazione nella quale noi oggi ci troviamo, un cambiamento profondo che mette in discussione quel primato dell'esperienza religiosa. Ora, come possiamo nominare tutto questo? Come possiamo in qualche modo, ecco, dirlo in maniera non più poetica, ma in maniera più descrittiva, più concettuale? C'è stato un cambiamento radicale per quello che riguarda il senso stesso della vita umana. Quando immaginiamo cambiamento d'epoca, ciò che ci dice Papa Francesco, dobbiamo soprattutto tenere presente che da una parte l'arrivo di tantissime idee nuove che si sono sviluppate nel corso del Novecento, dall'altra ancora bisogna tenere conto l'impatto potentissimo davvero, che ha avuto l'espansione tecnologica a tutti i livelli, nel campo appunto del lavoro, nel campo della vita domestica, nel campo anche della medicina, nel campo appunto della farmaceutica. È stata un'esplosione davvero incredibile. E poi l'altro elemento nel campo dell'informazione. Adesso abbiamo un sacco di notizie, molte più di quelle che a volte ci servono, no? Si arriva addirittura a una situazione quasi paradossale. Forse avete visto alcuni mesi fa che un famoso oncologo del Niguarda di Milano ha appisso alla sua porta un cartello su cui c'era scritto più o meno così: tutti coloro che si sono autodiagnosticati un tumore grazie a Yahoo sono pregati di controllare prima su Google e poi di bussare. No, adesso appena abbiamo subito andiamo ad avere un sacco di cose. Tutto questo che cosa ha comportato? Questo sviluppo dei pensieri, questo sviluppo delle possibilità concrete dentro la nostra vita, no? E anche di tutte queste informazioni che prima non erano appunto a disposizione di tutto, ha andato a incidere su quelli che erano i grandi nervi scoperti della vita umana sino agli anni Ottanta. L'intreccio di tutte queste cambiamenti, di tutte queste novità, di tutti questi ritrovati tecnologici, vanno a incidere sui nervi scoperti della vita umana. Quei nervi scoperti che toccava prima o poi, soprattutto nel momento in cui si diventava adulti, affrontare. E si trovava, ed era necessario anche trovare una risposta con questi nervi scoperti. Il primo era la brevità della vita. Noi non ci facciamo caso, ma dovete immaginare, e questo è statisticamente provato, se non ci credete fate un giro in uno qualsiasi dei cimiteri, no? Per vedere quanto la gente più o meno passava su questa terra. Noi non ci facciamo caso, ma sino agli anni 80 l'età media era 55 anni. 55 anni, abbiamo guadagnato 30 anni di vita in più, 55 anni, soprattutto i maschi, era la cosa più scontata di questo mondo che i maschi morivano a 55 anni, per questo le famiglie non avevano problemi, perché lui moriva, la gente si sposava, dice io ti prendo per tutta la mia vita, diceva la sposa, ma tu a 55 anni muori, capite? Funzionava così. Il mondo del lavoro, il mondo della scuola, i politici, era tutto così, capite? Non è che c'era bisogno di fare. Adesso invece, dice, perché si sposa di meno la gente? Beh, non si vuole a 55 anni, non gli piacciono i funghi, come si fa? Capite che diventa tutto complicato oggi le questioni, no? È certamente una cosa meravigliosa, e questo lo si deve ovviamente proprio a quei cambiamenti. Pensate, avere i bagni in casa. Sembra la cosa più... non era così. Il bagno in casa, l'acqua calda, i riscaldamenti, i lavori meno usuranti. Sono 70 anni che, ringraziando a Dio, non abbiamo più una guerra nella quale siamo coinvolti, appunto, come generazioni di maschi. Ricordate cosa dice Pinocchio a Mangiafuoco, quando gli chiede che mestiere fa tuo papà? Chi se lo ricorda? Il povero. Il povero. Capite? È un cambiamento straordinario, no? Tutto questo ci ha regalato questa longevità, 30 anni di più di vita. Tra l'altro di questi 30 anni, i primi 20 sono di ottima qualità. Non sono semplicemente 30, ma i primi 20 sono di ottima, a tal punto che sicuramente vi sarà arrivata la notizia, non so se sapete cos'è la geriatria. Ancora avete questa parola così, no? In alcuni ospedali c'è questo reparto che si chiama geriatria. Ecco, i geriatri italiani lo scorso anno hanno discusso a lungo se spostare la data d'ingresso, l'età d'ingresso in geriatria, dagli attuali 65 anni ai 75, proprio per i cambiamenti straordinari che ci sono stati. Allora ecco, questo è un cambiamento, va a toccare quella che era una delle, ricordate, appunto, no? Poi il famoso film, no? Ricordati che devi morire, adesso me lo scrivo, oggi neppure fa problema questa cosa, perché anche la morte è stata addolcita. Vedete, quando parliamo della morte di qualcuno, non usiamo più questa parola, è morto. Si è spento, come un cellulare, si è spento. No, non sappiamo, si potrebbe pure riaccendere. Si è addormentato, è scomparso, è venuto a mancare, è passata a miglior vita. Quindi, voglio dire, ci ha guadagnato pure qualcosa, no? Appunto, non c'è più. L'altro giorno ho incontrato una persona e mi ha detto ho perso papà, e sta più attento, bello mio, no? Cioè, no, capite? Un modo di parlare per cui anche quella che era la grande sfida, la morte, non è più così, non ci provoca più delle domande così radicali. Perché ringraziamo a Dio l'abbiamo spostata veramente. Quanti di voi hanno fatto il testamento? Per qualcuno sarebbe pure ora, o no? Però non ci pensiamo, no? Capite? Io lo faccio il testamento perché vivo in una città strana che si chiama Roma, dove una volta c'erano i colli, mo ci sono le valli. Poi voi dovete pensare che fare un giro sul raccordo anulare, cioè, è una cosa tipo Formula 1, per cui io so quando esco di casa, ma non sempre, cioè non ho la certezza di rientrare. Poi c'è l'autocombustione dei bus, cadono gli alberi, quindi mi sono portato un po' avanti. Però vedete, questa cosa qui ormai... Ed è una grande conquista, capito? Una grande conquista, che però ha un impatto anche sull'esperienza del cristianesimo. E poi ecco, quell'altro elemento fondamentale che a volte non ci rendiamo conto, ma la facilitazione della vita domestica, della vita lavorativa, della vita sociale. Io dico sempre, no, alle signore, quando tornate a casa, date un bacio spassionato alla vostra lavatrice. Guardate che per l'emancipazione della donna ha fatto più la lavatrice che tutte le lotte messe insieme. La lavatrice è un'invenzione straordinaria, ha regalato a tutte le donne 90 minuti di tempo libero al giorno. Al giorno. Se qualcuno avesse dei dubbi, può provare a lavare delle lenzuole matrimoniali a mano, così si rende conto di che cosa stiamo facendo. Pazzesco! E ovviamente lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, estrattrice di frutti, tutto quello che non abbiamo oggi, no? Scope elettriche, cioè una cosa meravigliosa. Pensate poi ai computer, quello che riescono a fare, e poi le macchine che sono anche molto... Io ricordo la prima macchina che avevo dei muscoli pazzeschi, no? Era pazzesco. Guidare la 8,50 alla fine serata era come fare una mezz'oretta di palestra. Oggi vanno da sole e così via. Tutto questo ha facilitato davvero la vita di tutti noi, no? Ci ha reso meno infelici, abbiamo meno frustrazioni, possiamo realizzare più cose nella nostra vita. Prima era semplicemente impossibile, soprattutto per l'universo femminile, vedete? C'era questo obbligo di fare figli e di badare alle faccende domestiche, ed era una faccenda seria. Non c'era la possibilità di vedere appunto la Barbara D'Urso, la Maria De Filippi, c'era da fare un sacco di cose, le conserve, lavare i piatti, la lavastoviglie, lavare le cose, lavare appunto gli indumenti, era una vita particolarmente sacrificata, no? Oggi vediamo questa espansione del mondo femminile che è arrivato a livelli davvero enormi. Pensate semplicemente appunto al Presidente della Corte Costituzionale, la Cartabia, oppure pensate al fatto che lo scorso anno, a giugno, ecco, una donna ha arbitrato la finale di Coppa UEFA, che secondo me è la cosa più profana, cioè lo scandalo più grande che si possa realizzare. Cioè l'ultima fede che esiste per noi maschi è quella calcistica, no? Noi crediamo solo, ognuno per quello che è, ma per noi quella è la cosa. Io conosco dei papà che al momento del battesimo, dopo la vestina, danno la maglietta alla Fiorentina, alla Juventus, perché è quello il momento, no? Cioè così, ecco. E voi pensate, una donna che va ad arbitrare una finale di Coppa UEFA, realizzazione veramente straordinaria. E poi ecco quello che dicevo, l'aumento delle fonti di informazioni, possibilità di conoscere tante cose, di ampliare gli orizzonti della propria testa. Ora, tutto questo che cosa producono? Producono un potenziamento della vita degli adulti. Questo è il cambiamento d'epoca. Noi adulti non siamo più quelli di una volta, perché non abbiamo più la necessità, come i nostri nonni e come i nonni dei nostri nonni, di confrontarci sin dall'ingresso nell'età adulta, che corrispondeva grosso modo con la leva, il primo lavoro, e per le donne con il primo figlio, che era intorno ai 22 anni, non abbiamo più l'urgenza di entrare in queste vere, autentiche strettoie della vita adulta del passato. Vita breve, vita piena di frustrazioni, vita sostanzialmente tutta nel segno dell'ignoranza. Nessuno sapeva niente. Non c'era una risposta al perché delle cose. Si facevano perché si dovevano fare. Oggi è veramente capovolta. Questo che dice Papa Francesco non è un'epoca di cambiamento, è proprio un cambiamento d'epoca. C'è una possibilità per ciascuno di emanciparsi, di potenziale straordinario. E tutto questo ha portato a una vera e propria rivoluzione. Perché vedete, se sino agli anni 80, possiamo arrivare sino agli anni 90, in qualche misura il senso stesso della vita era quello di diventare adulto, di accettare queste strozzature della vita e provare a dare qualcosa per il mondo, era questo il senso della vita. Io ricordo ancora mio papà quando gli dicevano: ma perché lavori? Perché fai due lavori? La sua risposta era: per dare una casa ai miei figli. Era questa l'idea fondamentale, no? Ecco, noi non siamo più obbligati a vivere in quella visione ad imbuto della vita, ma siamo entrati invece in una struttura completamente diversa. L'imbuto si è completamente rivesciato, no? Abbiamo una possibilità di continua espansione, di continua libertà. E tutto questo ha preso una forma molto semplice nell'idea della giovinezza. Per noi il senso della vita oggi non è quello di diventare adulto e di lasciare questo mondo dopo averlo migliorato per quel poco che era possibile migliorarlo, ma il senso della nostra vita è restare il più possibile nella potenza, nella giovinezza, nella forza, nella capacità di continuare costantemente ad allargare i limiti delle nostre possibilità. Ed è per questo che noi siamo le prime generazioni che amiamo questo mondo. Vi sembrerà strano, ma i nostri nonni questo mondo non lo amavano. E loro hanno inventato una preghiera che si chiama Salve Regina. Quando vado nella parrocchia della signora Maria e di Ugo, sanno che se vogliono farmi arrabbiare, l'unica cosa che devono fare è cantarmi Salve Regina. In latino, con un'enfasi che voi non avete idea. Io mi tolgo tutto e me ne vado. Dico, perché in chiesa bugie non ne possiamo dire. Salve Regina, gementi, valle di lacrime, piangenti. Ma io li conosco uno per uno. Cioè il massimo dei problemi che hanno le persone che frequentano la parrocchia è il colesterolo, un po' di diabete, qualcuno l'acido urico, beve un po' d'acqua. Parliamo di queste cose qui, capite? No? E questi cantano Salve Regina, Avvocata Nostra. Cioè, non possiamo più cantare queste cose. Noi siamo innamorati di questo mondo. Non so, qui, ma a Roma ci sono oltre 300 gelaterie aperte H24. È una festa continua la nostra vita. Supermercati meravigliosi. Ci sono questi negozi straordinari. Zara, non so se conoscete Zara, no? È una cosa meravigliosa. Io, quando i miei parenti venivano, i primi anni che ero a Roma, una ventina d'anni fa, no, dal Sud Africa, dal Nord Africa, venivano dalla Calabria, arrivavo, ricordo tutti che mi dicevano portaci a San Pietro, portaci alle catacombe di San Callisto, a San Paolo. Adesso arrivano, andiamo all'IKEA, no? Andiamo da Zara. E io capisco che è un'esplosione di vita impressionante. Io abitavo in un piccolo villaggio dove le donne sostanzialmente si vestivano di tre colori. Quando ero piccolo, tre colori: nero se lui si era spento, marrone se ancora era acceso, e blu se non avevano, cioè blu se no, se, e marrone se non avevano appunto trovato l'uomo, erano zitelle, no? Che oggi sapete questa parola è stata sostituita da single, che è anche una cosa simpatica, cioè ti fanno invidia i single, non noi così, capite? Adesso uno arriva da Zara ed è impressionante, cioè per ogni capo, per una camicia, 50 tipi di camicie. È un'orgia di colori, di forme, no? Cosa pazzesca. Pensate che in Spagna, dove è nata questa catena di... hanno inventato una cosa, perché i maschi, poverini, no? Che devono fare? Hanno inventato una specie di reception, di sala cura per i maschi, e regalano delle birre. Cioè, bevono birre e le donne stanno... c'è gente che è capace di stare due ore dentro Zara, capito? Cioè, capite? Noi siamo le prime generazioni che amiamo questo mondo, che ci piace stare in questa realtà, perché siamo delle generazioni che abbiamo un rapporto con la vita estremamente positivo. So che può sembrare strano, no? Quello che sto dicendo, perché è vero, c'è la crisi, sono tante fatiche, ma vi assicuro che nessuno di noi sarebbe in grado di sopravvivere anche solo una settimana ai ritmi di vita dei nostri nonni. Una settimana per noi sarebbe una cosa insopportabile, no? Insopportabile. Pensare di non avere i negozi aperti H24, di non avere internet, di non avere tutte quelle possibilità, i treni veloci che noi abbiamo adesso, possibilità di muoverci come vogliamo, di informarci su tutte queste cose, è una cosa che, per la quale noi non avremmo proprio più ormai i nervi, no? E questo ovviamente cosa produce? Produce un impatto radicale sull'esistenza soprattutto di noi adulti. In particolare qui identifico gli adulti nei nati tra il 1946 e il 1980. Sono due generazioni, la prima si chiama la generazione dei boomers, nati tra il 46 e il 64, una definizione data da un grande sociologo che sicuramente avete sentito nominare, si chiama Bauman. Boomers perché nel 46 c'è un'esplosione di bambini, si dice proprio in questo modo, e poi la generazione successiva, 64-80, che si chiama X Generation, sarebbe la generazione senza nome, una generazione un po' amorfa in qualche misura, che prende tante caratteristiche della generazione precedente. Ecco, voi immaginate che di questa generazione noi siamo in Italia 31 milioni. E siamo le generazioni più presenti al momento, no? Lo sapete benissimo, l'Italia soffre di questo problema che si chiama degiovanimento, un fenomeno per il quale nel 1950 ogni genitore aveva più figli, nel 2020 ogni figlio ha più genitori. Un rovesciamento della piramide demografica inaudito. I bisnonni hanno superato i nipoti. I bisnonni, nel loro insieme. Cambiamento. E questo appunto fa sì che queste due generazioni ormai interpretano il senso della loro vita, non più nel senso classico dell'umano, come uno che deve affrontare la serietà della vita, la vita come luogo di sacrificio, luogo di sforzo, luogo di sopportazione dei dolori e soprattutto luogo di confronto con questo termine ultimo che è il cimitero. E quindi di fronte a tutto questo, almeno sopravvivo come nome, almeno sopravvivo nei miei figli, almeno sopravvivo in un libro che scrivo, in un qualcosa di positivo. Non abbiamo più lo spazio, non siamo più in quella logica qui, ma siamo in una logica in cui invece ciascuno vuole rendere se stesso sempre più potente, sempre più forte, sempre più giovane in qualche misura, no? E il punto problematico di questa situazione che prima diceva il poeta, queste voci che gridano, questo fatto appunto, diciamo così, di irrealtà, questo muro di cinta del lungomare, a che cosa si riferisce? Si riferisce al fatto che chi ha capito tutto questo, chi ha capito il verso che ha preso il mondo è ovviamente il sistema economico e il sistema finanziario. Ha capito che non ha più davanti gente adulta, gente che vuole fare qualcosa per migliorare questo mondo, per lasciare qualcosa ai propri figli, ai propri nipoti, ma invece davanti gente che vuole essere sempre giovane, sempre pimpante, fit e così via, e continua a portare avanti acqua a questo mulino. Pensate, in Italia ogni anno si spende qualcosa come 30 milioni di euro per lozioni contro la caduta dei capelli. Ed è a tutti noto che l'unico farmaco in grado di arrestare la caduta dei capelli è il pavimento. In Italia si spendono 70 milioni di euro per intrugli strani, supposti capaci di sottrarre il seno delle donne a Newton e alla sua forza di gravità. 70 milioni di euro. E tutti sappiamo che l'unica cosa in grado di permettere a un seno di fare i conti con Newton è un intervento chirurgico, cioè non è che ci sono altri. Eppure, capite, va avanti così. Il mondo ha capito questo nostro stravolgimento, no? E qui vedete quello che diventa problematico, no? È quello che un po' diceva prima il poeta, cioè che l'esperienza religiosa non è più un ingrediente essenziale della vita di noi adulti. Certo, anch'io quando ho iniziato a occuparmi di queste cose, molti anni fa, la cosa che mi colpiva di più era quello che diceva all'inizio, cioè che i nostri ragazzi sono contenti, abbiamo visto prima, qua c'erano i bambini contenti di stare in parrocchia, fanno la prima comunione, tutti meravigliosi, così poi a un certo punto se ne vanno. E così con la Chiesa. Ma quello che mi colpiva di più all'inizio erano queste rotture, queste fratture, no? Oppure, per esempio, venire a sapere che dopo che i nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri adolescenti avevano frequentato il catechismo, avevano frequentato le messe della domenica, avevano frequentato l'ora di religione, poi non sapessero quasi più niente a proposito di Gesù, dei santi, della fede cattolica, qualcosa che appunto... E quello mi aveva molto colpito all'inizio. Ecco, ma in realtà il vero fenomeno soggiacente a tutto questo è che l'esperienza di noi adulti ha marginalizzato l'esperienza della fede. E questo è il grande cambiamento. E questo è il grande cambiamento con cui dobbiamo fare i conti. Noi adulti, lo dico in maniera un po' forte, noi adulti non preghiamo più. Che significa? Che noi adulti non ci crediamo più. Perché, vedete, E questo, il rapporto tra preghiera e fede è essenziale. No? Noi non chiediamo più al Signore ciò che prima, di cui prima avevamo bisogno. E oggi semplicemente non preghiamo più. In tutte le indagini che sono state fatte sulla popolazione italiana, tra l'altro l'ultima uscirà il 5 di marzo e si intitola Gente di poca fede, è già il titolo è abbastanza chiaro. Vedete, uno dei dati più interessanti dal profilo, ecco, sotto il profilo che noi stiamo dicendo, è proprio questo, che quando si chiedono ai ragazzi, ma tu preghi a casa? Qualche volta hai visto mamma pregare, hai visto papà pregare, avete pregato insieme, avete mai letto il Vangelo insieme, avete mai discusso di Gesù, della vita dei santi e così via? La risposta è sempre la stessa, mai. E alla domanda, chi è la prima persona che ti ha parlato di Gesù? Secondo voi qual è la risposta? La nonna. Vedete, è proprio noi adulti che non preghiamo più. Io racconto sempre che una volta fui coinvolto in un'indagine sul campo di questo tipo e andai in un quartiere romano famoso, la Magliana, avevano riunito tutti i giovani, insomma, del quartiere che è due volte Firenze, giusto per darvi l'idea, no? E li avevano riuniti là, eravamo tantissimi. Allora iniziava a dire, ma ricordate i momenti di preghiera in famiglia? Avete mai visto papà pregare? Avete mai visto mamma pregare? E nessuno mi rispondeva. Anche io ho detto, ma come, siamo a Roma, mille chiese, c'è il deposito della fede, c'è Pietro e ci sono i cardinali qui. E continuavo a dire, ma no, non ci posso andare. A un certo punto un ragazzo, preso più da sentimenti di misericordia nei miei confronti che non per quello che stava per dire, alza la mano e dice, senti prete, quando la Roma gioca fuori casa, papà si avvicina al televisore e secondo me prega. E una ragazza si alza e dice, beh, se la mettete così, allora anch'io ho una testimonianza significativa, cioè domenica mattina mamma, prima di salire sulla bilancia, recita l'Ave Maria. Ecco, queste sono le uniche esperienze che io ho potuto registrare così sul campo. Ed è un po' così, vedete, noi adulti non sentiamo più che ciò che la Chiesa può darci, e quindi questa esperienza di collegamento con l'assoluto, con Dio, l'esperienza della fede, l'esperienza della preghiera, sia utile per la nostra vita. E qui quella espressione che prima citava Don Marco, no? L'espressione della consolazione. Noi abbiamo una pastorale, presto Papa Francesco dice dovete cambiare, abbiamo una pastorale che ancora immagina di avere degli utenti adulti alla prova di quelle grandi strettoie che citavo prima. Adulti che hanno paura della morte, che sentono il fiatone della morte con la sua, appunto, falce, adulti che vivono situazioni tremende di frustrazione nella propria vita, soprattutto donne che vivono situazioni di grande frustrazione, e poi, appunto, adulti, uomini e donne, che sono come incapsulate in una società estremamente dura, estremamente rigida, e in cui non si possono fare domande perché probabilmente nessuno ha delle risposte. Ecco, noi continuiamo in qualche misura a presupporre un destinatario adulto così fatto. E questo non ci è più dato, perché il destinatario adulto oggi non è più così. Non ha più questa domanda, non ha più una domanda circa il senso, appunto, del morire, del sacrificarsi, è una domanda di vita, una domanda di espansione, di emancipazione, di liberazione, di potenziamento costante della vita, no? Lo si vede, ma voi, non so se vi è mai capitato questo, di pensare a questa cosa stranissima dal mio punto di vista, spero che, insomma, mi possiate dare riscontro, ma quante cacchio di medicine pubblicizzano? Ma vi siete riscontro? C'è sempre la pubblicità di medicine. No, è ogni minuto pubblicità di medicine. Mal di gola, è mal di testa, è qua, è là. Perché hanno capito che noi non siamo in grado di fermarci neanche per un raffreddore, neanche per un mal di testa. Vogliamo sempre fare cose, siamo sempre attivi, iperattivi. Non abbiamo lo spazio per fermarci una settimana. Per questo ci fa paura il coronavirus, non che si muore, ma... Perché dici, mo ci fermiamo una quarantena, ma no, che faccio a casa? Io devo fare un sacco di cose, devo andare in palestra, devo fare questo, andare dal parrucchiere, devo capito? È impressionante questo, bombardamento, no? Hanno capito benissimo che siamo una società efficientistica e quindi ci devono dare dei farmaci sempre più potenti ovviamente nel senso che vanno a spegnere i sintomi. Ovviamente per spegnere i sintomi che devono fare? Devono aumentare la molecola del farmaco e gioco forza aumentano pure le controindicazioni. Per cui ti trovi dei farmaci che tutti sappiamo essere così innocui, no? Come gli analgesici. Eppure, vedete, negli analgesici, sotto sotto c'è sempre scritto da qualche parte in quelli analgesici, può provocare un'emorragia gastrointestinale con effetti letali. Muori e ti passa tutto, tutto. Vi racconto questo fatto che personalmente... il luogo non è il migliore, è un fatto reale, la storia, così. Io ho avuto problemi di salute, sono andato dal cardiologo, il quale mi ha detto, lei c'ha la pressione sballata, deve prendere appunto dei farmaci, uno per la mattina, uno per la sera. Io torno a casa da bravo intellettuale, apro, uno si chiama Enna, l'altro si chiama Norvas. Il primo non mi ha impressionato, il secondo invece... tiri fuori questo foglietto, piccolo piccolo, no, carino, poi inizia ad aprire, lo apro, quattro foglie a quattro, cioè questo veramente una cosa impressionante, cioè una cosa non finiva mai, c'è tutta la formula così, a un certo punto c'era scritto un caso su mille, un caso su mille, io leggo, dico no, io questo non lo prendo, cioè, non è possibile, cioè, chiamo il dottore, dico guardi, se me ne dà un altro, dice venga che ne parliamo, così, allora, dice così, un caso su mille, lui piglia e fa, nei maschi provoca l'impotenza, mi guarda e mi fa, cos'è che non ha capito del suo lavoro, continua, no, continua a leggere, mi scusi, allora, un caso su mille, e appunto nei maschi, un caso su mille, e fa venire fuori il seno, dico, questo mi sembra che... io capisco che la pressione da qualche parte se ne deve andare, però proprio dal seno, insomma, mi sembra un pochino esagerata, no? Cioè, capite? Cioè, capite? Questo... E io non l'ho preso, mi dispiace, ma posso rischiare, capite? Insomma, è una cosa un po' imbarazzante, ecco. Però, ecco, questo è il coso che ci siamo. Ma il punto, perché tutto questo dico che è la cosa che dovrebbe farci riflettere di più? Perché... questa trasformazione di noi adulti, no, mette poi in crisi quello che è il vero luogo, appunto, della vita della Chiesa, quello che è, diciamo così, il presupposto della vita della Chiesa. E cioè, la vita della Chiesa, così come la conosciamo noi, è tutta sostanzialmente pensata, immaginata per permettere che vengano al mondo nuovi cristiani, nuovi bambini e bambine che incontrino in Gesù, nell'esperienza della preghiera, nell'esperienza della comunità, qualcosa di molto significativo per la loro esistenza. E lo vedete benissimo, quasi il 90%, se no l'80% delle attività è il catechismo, le messe per i bambini, i grest, gli oratori e così via. Eppure proprio lì siamo sfidati, no? Ora, che cos'è che è saltato in aria? È saltato in aria proprio questa collaborazione tra la famiglia e le parrocchie. Le istruzioni per vivere, le istruzioni per credere. Vedete, quello che sta veramente modificando e si sta modificando è il modo con cui noi adulti guardiamo i bambini e il modo con cui noi adulti poi decifriamo i bisogni dei bambini. E qui c'è stata una rivoluzione conseguente a quella rivoluzione che dicevo prima. Le condizioni elementari dello stare al mondo della popolazione adulta sono felicissimamente migliorate e dobbiamo ringraziare Dio. Abbiamo una vita più lunga, per molti aspetti anche più serena, possiamo godere di tante possibilità, abbiamo appunto a disposizione la nostra vita, possiamo gestirla molto ma molto di più rispetto ai nostri, abbiamo tante idee, possiamo formarci un'idea su tante cose. E quindi abbiamo uno sguardo, ecco, sulla vita, sulla positività della vita, che poi proiettiamo in maniera radicale proprio sui nostri figli. Lo dico anche qui in maniera un po' forte, ma sono ormai una quindicina d'anni che noi non riusciamo più a vedere il bambino presente nei nostri bambini. Non riusciamo più a sintonizzarci su questa verità fondamentale che abbiamo davanti semplicemente dei bambini. Sapete, bambino viene da babbeo, che viene da balbettare. Il bambino è un infante, uno che non sa parlare, il bambino è un minore. Il bambino è uno che non è dotato per la legge della Chiesa dell'uso della volontà e della ragione fino al settimo anno. Il bambino, secondo Freud, è un piccolo perverso polimorfo, cioè un terrorista, ok? Noi non siamo più in grado di vedere questa cosa qui. Perché? Perché visto che il cuore delle nostre energie è tutto attratto dalla potenza, dalla giovinezza, dal senso dell'espansione infinito, insomma siamo una generazione che ha scelto come, almeno diciamo senza volerlo, ma in maniera inconscia, il Viagra come segno della sua appunto presenza nel mondo. In Italia se ne vendono 5 milioni di pillole all'anno. Tra l'altro la provincia dove se ne vendono di più è quella dalla quale vengo io, no? Io ricordo mio nonno diceva mangia peperoncino, beh, poi la vita è andata verso altre direzioni, però per dire le cose strane della vita, no? Cioè, allora, nel momento in cui l'umano per noi adulto è totalmente attratto da questo senso della potenza, della libertà, della vita piena, della vita innocente, della vita pura, che cosa succede? Succede che lì dove ci sono i bambini, noi vediamo in qualche misura proprio una concretizzazione di questo ideale di vita. E i bambini sono ormai anni che non li interpretiamo più come un grumo di bisogni e come un grumo di richieste finalizzate a essere canalizzate dentro un percorso di civilizzazione, di ammaestramento, di addestramento, ma li vediamo come degli esseri speciali. Lo dico in maniera anche qui in maniera semplice. Li vediamo come degli adulti piccoli, degli adulti nani. Questo è il grande cambiamento che c'è dentro la nostra società e che incide profondamente nel rapporto tra la famiglia e la parrocchia. Pensate semplicemente a quella cosa ormai diventata un rompicapo autentico che è scegliere il nome del proprio figlio. Una volta c'era una legge antica, non so se era presente anche qui a Firenze, no? Il primo maschio, il nonno paterno. Oggi no, oggi sapete quanti nomi si usano in Italia per i bambini? Fate una cifra, secondo voi quanti nomi utilizziamo in Italia per i bambini? Anzi, nel 2018 quanti nomi di bambini sono stati usati? Allora, i santi quanti sono? Su quelli del paradiso, quelli del calendario, siamo sui 300 e... Secondo voi mille nomi? 2000? 58.000 nomi. 58.000 nomi diversi. Pensate che la cosa è diventata talmente, è uscita talmente fuori dalla grazia di Dio, per dire dalle logiche, che c'è un'azienda che alla modica cifra di 26.000 euro aiuta mamma e papà a trovare il nome giusto del bambino. Perché, capite, ogni bambino che viene non è più semplicemente uno della nostra specie che dobbiamo piano piano far entrare dentro questa vita faticosa, come hanno pensato i nostri genitori, abituarlo. No, ogni bambino che viene nuovo è una sorta di piccolo messia che viene alla luce, perché il bambino rappresenta esattamente tutto ciò che per noi è il senso della vita. E il senso della vita per noi qual è? Stare il più lontano possibile da tutto ciò che sa di vecchiaia, di morte, di infiacchimento, di diminuzione delle possibilità e di compromissione del raggio di azione della nostra libertà. Il bambino è vita allo stato puro. E questo sta trasformando radicalmente le prassi educative, che sono sempre di più prassi educative finalizzate sostanzialmente a creare un ambiente in cui il piccolo duomo fa quello che cavolo gli pare e piace, capricciosi, tirannici, no? Perché li vediamo perfetti, li vediamo appunto, c'è una citazione, troverete nel foglio, no? Estremamente competenti, sanno tutto, non c'è bisogno, no? Pensate se arriva, io ho visto delle scene che voi umani, no? Ho visto al McDonald's una mamma chiedere al cucciolo di due anni, cosa vuoi mangiare? A due anni. E la mamma in attesa della risposta del cucciolo d'uomo. Cioè, ma che si aspetta la mamma? Dice, mamma, non so, mi sembra che ultimamente con questi carboidrati, stiamo andando giù duro. So, diamo un po' una bella chianina, un po' di insalata, sali minerali. Cioè, i bambini che possono dire al McDonald's, secondo voi? Patatine, ketchup, dolcetti. Abbiamo i bambini più grassi d'Europa. Ed è interessante, se voi leggete la relazione, è stata tra l'altro di recente, no? Negli ultimi 11 anni, i bambini sono aumentati del 40% del peso. Se voi leggete fino in fondo, c'è scritto questa frase che i genitori non riescono a vedere l'obesità o l'incipiente obesità dei bambini. Non la vedono, cioè, capite? C'è scritto così. Perché c'è questa trasformazione radicale, no? Del bambino. Il bambino come un essere umano piccolino, ma solo in altezza, per il resto è uguale a noi. E ovviamente qui capite che poi il mercato subito cosa fa? Ci dona appunto gli abiti che sono simili ai nostri. Impressionante vedere come la moda, la baby fashion è estremamente identica in forma miniaturizzata della moda normale. Adesso si chiama appunto ageless moda. Cioè, una moda che non ha differenza d'età. E questo ovviamente per il mercato va bene, perché il mercato dice, guarda, gli adulti si sono un po' rimbambiti e rintronati da soli. I bambini li trattano già da cresciuti, quindi non li fanno crescere, perché se tu pensi che quello, se a 2 anni gli puoi chiedere che cosa vuoi mangiare, figurati. No. Recentemente col padre siamo andati a trovare una coppia di catechisti che aveva avuto un bambino, allora siamo andati lì e gli abbiamo detto, no, che nome avete dato al piccoletto? Ci hanno guardato schifati a me, al parroco, mamma e papà, no? Proprio schifati noi. Beh, il nome gliel'ha dato il fratellino di 4 anni. Dice, scusate, noi non siamo così aggiornati su queste cose. Allora io ho detto, fratellino di 4 anni, che nome hai dato al tuo fratellino piccolo? E lui, Leonardo. Apriti cielo, Leonardo. Ma tu sai chi è per me Leonardo? Cioè, per me Leonardo, cioè, dico, più grande genio, penso sono andato a Coverciano, volevo fare appunto, cioè capisci, per me Leonardo, guai a quello discepolo che non supera lo maestro suo, cioè, e continuava a parlare di Leonardo, la Monna Lisa, la Vergine della Roccia, cioè, che i genitori mi fanno, calmo, calmo, Leonardo è una tartaruga ninja, ah, dico, scusate, è un cambiamento impressionante. E qui vedete, noi per avere l'idea di che cosa succede al catechismo, dobbiamo pensare a quello che succede nelle scuole. Nelle scuole cosa succede? Succede che i genitori, forti di questo immaginario del tutto sballato che hanno nei loro figli, sono convinti di portare a scuola dei premi Nobel, capite? Ma proprio veri premi Nobel. E gli insegnanti, purtroppo, sono convinti che la scuola sia fatta per degli ignoranti. Non so come gli è venuta questa idea, capite? E non può funzionare, non può funzionare. Allora i genitori che fanno? Creano le chat e analizzano tutte le lezioni che fanno, ma gli ha dato più lezioni, deve stare attento e così via. Ma dove l'hanno presa questa lezione? La scuola è ormai in un caos totale. Pensate a Modena, hanno deciso che nella scuola elementare daranno i voti con gli emoticon, capite? Proprio per evitare ormai ogni conflitto, ogni cosa, perché capite che gli insegnanti di fronte a genitori che pensano di aver portato Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Madame Pasteur, Monsieur Pasteur e tutta questa gente qua, loro pensano che siano ignoranti, nel senso che ignorano, così. E lo stesso avviene a catechismo, questa è la stessa cosa. Cioè noi pensiamo appunto che ci portano i bambini perché i genitori sono convinti che loro saranno appunto noi uomini, donne della Chiesa, noi che ci siamo, perché i meccanismi, questo ci dice Papa Francesco, i meccanismi invecchiano e sono più forti delle nostre cose. Per questo dice dobbiamo cambiare, perché se manteniamo gli stessi meccanismi, i meccanismi che hanno un'età molto più remota della nostra, ci porterà inevitabilmente a guardare la realtà senza vederla. Noi continuiamo a immaginare che un genitore venga a chiederci il sacramento del battesimo, della prima comunione, della cresima, venga a chiederci l'ingresso, perché anche lui è convinto, come il sistema suggerisce a noi, che quel bambino ha bisogno di Dio, che quel bambino ha bisogno della luce, che quel bambino ha bisogno di un senso, che in quel bambino i genitori ancora vedano quella umanità che, come dice il Concilio di Trento, ha comunque una certa tendenza a vedere come bene ciò che è male. Noi siamo convinti che ci portino i bambini perché vogliano introdurli al cammino della fede cristiana. Non è più così. I bambini vengono, i genitori ce li presentano in un altro modo, ci guarda. Questo è San Francesco d'Assisi, questo è Sant'Antonio, questa è Santa Chiara, Santa Caterina, capite? E i catechisti dicono, ma non erano dei piccoli peccatori che dovevamo un attimino? Non funziona, dovevamo dirgli la storia della salvezza, non funziona più, capite? L'ultimo battesimo che ho amministrato, no? Sono uscito fuori dalla chiesa e non c'era né la mamma né il bambino. Allora ho visto il papà, dico, ma cos'è che non ti era chiaro? Cioè, dici, guarda, io e mia moglie abbiamo fatto una scelta di fondo. Abbiamo deciso che sarà il bambino a gestire i tempi della veglia e i tempi del sonno. Appena si sveglia, vengono con mia moglie. Però, guarda, se possiamo iniziare a fare qualcosina nel frattempo, perché poi c'è il ristorante, non vorremmo arrivare in ritardo. Siamo a questi livelli, capito? Sempre a Roma, ovviamente, una città un po' strana, così. E questo è il contesto nel quale noi oggi ci troviamo a vivere. Cioè, il rischio è che se non cambiamo, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che, nonostante la nostra buona volontà, e direi anche senza cattiveria da parte dei genitori, come non è che i genitori vogliono distruggere la scuola, vogliono distruggere il catechismo, sono appunto complessi sociali delle economie psichiche collettive che hanno una potenza unica, capite? E se non ci si ferma un attimo, si attiva così il discorso. Un po' quello che, vedete, quello che succede in politica, no? No. Cioè, alla fine, ma che cavolo li ha letti questi qui? Cioè, chi cavolo li ha eletti questi qui? Eppure siamo tranquilli, non andiamo avanti. Cioè, i nostri rappresentanti ci hanno creato, e tutti noi eravamo più o meno lì presenti, dei sistemi elettorali in cui l'unico che non ha parola è il popolo. Eppure andiamo a votare, eppure esprimiamo... No, vedete, non ce ne siamo accorti. Succedono queste cose perché i meccanismi hanno una forza incredibile. E noi non è che ci sentiamo proprio così offesi, proprio così ci ribelliamo a questi sistemi. E così. Adesso si ripigliano il vitalizio, prima sono cacciati, poi sono metri. Perché i sistemi hanno una forza straordinaria. E direi anche che, secondo me, cioè, vedete, anche i politici sono sorpresi di questa cosa qui, no? Io penso che quando Gigino Di Maio torna a casa e si guarda allo specchio e dice, sono il ministro degli elettori. Non ci posso credere. Cioè, secondo me, lui non ci crede, ma come è stato, cioè, ma come è stato possibile? Cioè, secondo me, il primo a essere sorpreso è lui. Cioè, ma cioè, quale divinità ha architettato tutto questo? Ministro degli esteri. Cioè, non so se avete idea di cosa, sappiamo cosa. E, capite? Il rischio è anche questo. Non è che c'è una cattiveria da parte dei genitori. Così. Sono meccanismi. Allora, Papa Francesco dice, guardate che provate a fare qualcosa, rompete questi schemi, altrimenti il rischio è che offriremo delle belle occasioni ai genitori per fare festa con Gesù, ma non con Gesù, ma grazie all'occasione che noi gli diamo. Cioè, continueremo a offrire occasioni ai genitori per mettere in mostra il loro narcisismo, tutto qua. Questo è il rischio. Allora, quale cose si deve fare? Ecco, la prima cosa che Papa Francesco ci dice, sono solo sei cose, ecco, vado velocissimamente, la prima cosa che Papa Francesco ci dice è questa. Non possiamo più dare per scontata la fede degli adulti, la fede nelle famiglie. Non che ci sia un'antifede, ma la fede è scivolata via, si è persa, come uno a un certo punto, io ho perso un orologio, non so come ho fatto, ma l'ho fatto. Così, gli adulti l'abbiamo persa, ed era una fede che era legata ovviamente a quel contesto storico, di durezza, l'abbiamo persa noi adulti. E quindi non possiamo più immaginare che appunto ci siano luoghi fuori della parrocchia in cui le persone possano accendere dentro la loro vita la fede. Noi potevamo benissimo, sino agli anni 80, vedete, benissimo presupporre che i bambini all'interno della famiglia venivano iniziati alla fede. Gli occhi di mamma e di papà sono il primo tabernacolo e il più importante tabernacolo per i nostri bambini. È il tabernacolo fondamentale, la cattedra di teologia fondamentale. Così come gli occhi di mamma e di papà sono la prima mappa del mondo e così come gli occhi di mamma e di papà sono la prima carta d'identità che ciascuno di noi riceve. Allo stesso modo gli occhi di mamma e di papà sono la prima chiesa. Prima chiesa. A un certo punto è come se questi occhi, appunto, in questi occhi non c'è più Dio. Come dice il poeta, non c'è più Dio, altari, messali, rubriche, preghiere. No, non c'è più niente. E noi finora potevamo contare su questa collaborazione. E in chiesa facevamo tantissime altre cose. Oggi dice Papa Francesco, la prima cosa che bisogna fare in chiesa è parlare di Gesù. Raccontare Gesù. Far innamorare le persone di Gesù. Prima questa era un'operazione che avveniva sostanzialmente a casa e a scuola. Oggi questo non c'è più dato e dobbiamo accettarlo. È andata bene, adesso si cambia. E dobbiamo, dice Papa Francesco, ridurre le cose che facciamo. E ogni cosa che mettiamo in cantiere nelle nostre parrocchie, dobbiamo farci una domanda fondamentale. Ma questa cosa qui aiuta a far incontrare Gesù? Riflette Gesù, indica Gesù, è un link a Gesù oppure no? Perché se non è, adesso non serve più, non possiamo più mantenerla. Se non trasformiamo le nostre parrocchie, le nostre comunità in luoghi dove si incontra Gesù. E dobbiamo fare delle scelte, Papa Francesco lo dice chiaramente, dice non possiamo darlo più per presupposto, non è più un presupposto ovvio del vivere comune. La fede viene negata, derisa, emarginata, ridicolizzata all'esterno della comunità cristiana. Le parrocchie come palestra della fede, non più come palestra della fede, che uno può assumere altrove, ma come luogo dove la fede può venire alla luce. E per questo Papa Francesco dice che oggi, soprattutto coloro che hanno a cuore, appunto si vede che voi avete a cuore la Chiesa, avete sfidato questo orario e così via, sono calabrese, sono un po' bravo, vabbè, ma che sono... capite? C'è bisogno di gente, dice Papa Francesco, capace di contagiare, non c'entra niente il coronavirus ovviamente, no, capace di contagiare. Noi ancora questo passaggio ci è un po' sfuggito, no? Questa è la prima cosa che ci chiede Papa Francesco, le parrocchie, luogo dove la fede venga trasmessa. Luogo dove in qualche misura proprio ci si possa innamorare di Gesù, dove tutto ciò che si fa, e probabilmente si dovrà fare di meno rispetto al passato, in qualche misura ecco sia occasione per potersi innamorare di Gesù. Questa è la prima cosa che Papa Francesco ci chiede in maniera insistente. Poi è chiaro, l'altra cosa importante è un lavoro diverso con i genitori, con la società. Finora potevamo dare per scontato che avevamo le stesse idee, oggi questo non è più dato. E la cosa che in qualche misura bisogna provare a restituire ai genitori quando chiedono i sacramenti per i propri figli, bisogna provare a restituire ai genitori il gusto della preghiera, la gioia di pregare. Le nostre chiese devono diventare scuola di preghiera, perché all'esterno non si prega e devo dire che ovviamente anche tutte le componenti della società, oggi, poiché la preghiera è anche una forma di riflessione, di pensiero, di meditazione, di considerazione delle cose, tutta la società, capite, che cosa fa? Fa in modo che nessuno di noi pensi troppo, ci pensano loro. Voi immaginate quando quelle due grandi intellettuali italiane che vanno sotto il nome di Barbara D'Urso e Maria De Filippi si incontrano, no? E dicono, ma questo popolo di poeti, navigatori, che cosa dobbiamo dare per essere all'altezza della parte migliore dell'Italia? Amici, grande fratello, tutti questi cavolacci. Cioè, occasioni per non pensare. Proprio occasioni, ma voi per darvi l'idea, cioè che si sono inventati una vita, il segreto. Io prima di chiamare a casa mia devo vedere se c'è il segreto, mia madre non mi risponde, devo calcolare. C'è stata una comunità di suore che non ha risposto al Papa, perché nessuna delle suore si è alzata per andare a rispondere perché c'era il segreto, capito? Cioè, sono potenti queste, capito? E meno preghi e più hanno una forza enorme, perché la preghiera è un gesto, vedete, noi, la nostra specie, sapete quando si è separata da quelle famose scimmie con quei... Non è che noi deriviamo, eravamo vicini vicini, no? Noi ci siamo separati quando abbiamo iniziato a pregare. E la prima forma di preghiera è stato un fiore, oppure dicono una conchiglia, messa sulle ossa di un loro antenato morto. Lì è nato l'Homo sapiens, quando ha fatto un gesto di preghiera. Allora sì che siamo scesi dagli alberi, abbiamo iniziato a usare le mani, piano piano ci siamo alzati. Lì il cervello è nato, capito? E oggi cosa fanno? Oggi cosa fanno? Fanno di tutto per tornare là, capito? Vedete la musica contemporanea, no? Noi ci abbiamo messo 6 milioni di anni per passare dall'amicizia con questi primati a diventare Homo sapiens sapiens. 6 milioni di anni. Ti fai 10 minuti di discoteca e fai questi 6 milioni di anni all'indietro tranquillamente. Non è che c'è bisogno, capite? 10 minuti di discoteca, 10 minuti di radio accesa di un giorno e torni indietro. Capite? Così. Vai in questi supermercati, musica a tutto volume, non capisci. Incredibile questa. Allora, la preghiera, restituire la preghiera agli adulti e avere il coraggio anche di mettere un po' in discussione quell'atteggiamento che hanno nei loro figli, no? E questo non sarà facile, entrare un po' in dialettica con questo immaginario. Marcel Gauchet, un grande intellettuale francese, dice che a proposito dei bambini viviamo in una allucinazione collettiva. Allucinazione collettiva. Pensate che il secondo cespite di maggiore introito dell'economia italiana è la baby fashion, cioè tutto ciò che noi compriamo per i bambini in termini di pantaloni, di vestiti, così è pazzesco questa cosa. Ci hanno studiato bene. Ecco, comunicare ai genitori questa verità importante, cioè che senza la fede i nostri figli non saranno mai ricchi. Con la fede non saranno mai poveri. Questo abbiamo bisogno della collaborazione dei genitori, è fondamentale, no? E allora anche poi nell'incontro con i bambini, è chiaro che non possiamo più dare per scontato che conoscano cos'è il Vangelo, la Bibbia, i personaggi. Dobbiamo fare una catechesi dove ci sia più Bibbia, più appunto lettura del Vangelo, dove ci sia più esperienza della preghiera. E anche questo poi vale per gli adolescenti, vale per i giovani in modo particolare. E poi ecco l'ultima caratteristica che Papa Francesco chiede a una Chiesa, ecco, che voglia affrontare questo momento senza troppa depressione, ma con la giusta animo, è questa cosa che lui dice: dobbiamo diventare una comunità di festa. Perché questo è il punto, no? Cioè, ciò che può convincere i nostri bambini, i nostri giovani a restare anche dopo la comunione, anche dopo la cresima, anche dopo il gruppo dei giovani, e se ci vedono almeno il giorno di domenica, se ci vedono appunto persone che fanno festa. Una volta un liturgista ha detto: io ho capito perché quando hanno tradotto il messale dal latino in italiano, l'ultima frase, anziché tradurle ite missa est, semplicemente la messa è finita, i preti italiani hanno introdotto: la messa è finita, andate in pace. Dice: l'ho capito, perché le messe sono così pesanti, che sembra una guerra, no? Eppure il prete dice: chissà se ci arriviamo alla fine, no? Dice proprio, per cui quando arriva alla fine dice: andate, la messa è finita, è proprio finita, andate in pace, cioè, ce l'abbiamo fatta, capite? Cioè, sembrava impossibile all'inizio, ma è proprio finita, quindi la pace, capite? Perché non cantiamo, non stiamo attenti, in tante comunità non si canta, non si sta attenti che tutti conoscano le risposte, che tutti vivano un'esperienza appunto di partecipazione. Le preghiere dei fedeli sono scritte chissà da chi, chissà per quale ragione, non permettiamo alla gente di pregare, non stiamo attenti ad animare la liturgia. A me capita spesso, sempre in questa parrocchia qui, al momento della comunione arrivano le persone, si mettono in fila, ti guardano e guardano l'Eucaristia, ti guardano e guardano la comunione. E tu dici, corpo di Cristo, grazie, prego, siamo sempre qua tutte le sere, quando vuole venire. Siamo a questi livelli qui ormai, capite? L'unico canto che può svegliare dal sonno, la gente salga da quest'altare, allora sì, oppure il Salve Regina in latino. Ecco, la festa, la dimensione della festa, no? Perché vedete, i ragazzi ci guardano, i bambini ci guardano. E sapete cosa dicono dentro di loro? Si fanno una domanda semplicissima. Ma questi sono venuti in chiesa perché sono depressi? O sono depressi perché sono venuti in chiesa? Grazie della vostra attenzione.